cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
La prima cosa è cambiare e migliorare il modo in cui noi pensiamo l'invecchiamento, il modo in cui noi ce lo rappresentiamo e il modo in cui noi ci rapportiamo alle persone che hanno una certa età.
In realtà, dopo anche il pensionamento, si tratta di una popolazione che può ancora dare tantissimo.
Ripensare il futuro dell'invecchiamento, una questione globale che riguarda in particolare l'Italia, la Toscana ed alcune città come Firenze. Il mondo sta silenziosamente cambiando a causa di una vera e propria bomba demografica. Perché? Perché i tassi di natalità stanno crollando e la popolazione globale sta invecchiando rapidamente. Entro il 2050 una persona su sei avrà più di 65 anni. Sebbene la popolazione complessiva stia ancora aumentando, grazie alla crescita di paesi come la Nigeria o il Pakistan, gli esperti prevedono che raggiunga il suo picco in 60 anni. Il passaggio alla depopolazione avrà enormi implicazioni per il futuro del lavoro, della sanità e delle pensioni. Allora, cosa pensiamo di fare al riguardo? Dunque, la popolazione mondiale sta invecchiando. Grazie ai progressi della medicina, della sanità e delle condizioni di vita, le persone vivono più a lungo. In Italia, ad esempio, la speranza di vita media è tra le più elevate al mondo, con una media di 82,5 anni. Molti paesi, in particolare quelli cosiddetti sviluppati, proprio come l'Italia, stanno affrontando un calo significativo dei tassi di natalità. E questo porta ad una diminuzione della popolazione giovane rispetto a quella anziana. C'è poi la transizione demografica, ovvero la transizione da una società con alti tassi di natalità e mortalità a una con bassi tassi di natalità e mortalità, che porta ad un invecchiamento progressivo della popolazione stessa. Dicevamo delle previsioni entro il 2050 e della percentuale della popolazione over 65 che aumenterà drasticamente. Bene, in Italia si stima che raggiungerà quasi il 36% della popolazione totale. Naturalmente assisteremo, dato l'aumento del numero di anziani, ad una maggiore richiesta di servizi sanitari, assistenziali e anche sociali. E questo naturalmente solleva preoccupazioni per la sostenibilità dei sistemi previdenziali, dato che ci sarà un rapporto crescente tra lavoratori attivi e pensionati, per non parlare dei costi sanitari e di quelli assistenziali. Assistiamo dunque nel nostro paese e nella nostra regione ad una senilizzazione della società, con un aumento anche dei centenari e una femminilizzazione della vecchiaia, perché le donne tendono a vivere più degli uomini. Enorme il rischio di isolamento sociale tra gli anziani, l'aumento delle malattie croniche e la necessità di ristrutturare i servizi sociali e sanitari. Ma è possibile ripensare l'invecchiamento? Gli anziani possono contribuire attivamente alla società attraverso il volontariato, il lavoro part-time, altre forme di partecipazione sociale? L'invecchiamento attivo può rappresentare una risorsa per la comunità? Lo abbiamo chiesto a due specialisti che lavorano a Firenze.
Io sono Daniele Vignoli, sono professore ordinario di demografia, coordino il dottorato di ricerca in Life Course Research, l'unità di ricerca su popolazione e società e un progetto nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sull'invecchiamento della popolazione. Se restringiamo il focus alla popolazione italiana e poi magari dopo allarghiamo alla popolazione mondiale, io non sono affatto pessimista, nel senso che l'invecchiamento è un fatto assolutamente positivo. Noi viviamo più a lungo e viviamo in salute migliore. Tutti noi avremo un giorno in più a settimana, tanto vivremo più a lungo, da riempire di significato, di attività. I nonni passeranno più tempo con i propri nipoti rispetto al passato. Vivremo in salute migliore rispetto al passato mediamente, perché queste sono effetti negativi, non lo sono, non sono negativi. Anzi, è un grande successo l'invecchiamento della popolazione, è un successo dell'umanità nel vivere più a lungo, in salute migliore, di aver vinto contro le morti non volute, soprattutto in giovane età. Certo, quando si passa dall'individuo alla società ci sono conseguenze. Le misure che noi tradizionalmente utilizziamo per studiare l'invecchiamento usano delle soglie molto fisse. Di solito l'indice di vecchiaia guarda la popolazione che ha 65 anni e più diviso la popolazione che ha tra 0 e 14 anni. In realtà ormai la pensione è più avanti di 65 anni o comunque si sposterà, e anche la popolazione, dire che la popolazione 0-14 anni è in generale la popolazione che non lavora e ci studia più a lungo, si entra più tardi nel mercato del lavoro. Quindi se io ripenso con delle soglie diverse l'invecchiamento, non è così negativa l'impatto. Poi certo, soprattutto sul sistema sanitario, sul sistema pensionistico occorre intervenire. E il punto chiave è che l'invecchiamento non è solo vivere più a lungo, l'invecchiamento è anche il fatto che si assottigliano le classi di età più giovani. La bassa fecondità è parte del processo di invecchiamento. L'invecchiamento non è solo l'ingrossarsi delle fasce di popolazione più anziane, ma è anche le fasce di popolazione più giovani che diventano sempre più esigue. Quindi un modo per combattere l'invecchiamento nel lungo periodo è sicuramente investire sulla fecondità. E poi c'è una terza componente demografica, che sono le migrazioni. Le migrazioni sono importantissime, perché le migrazioni vanno proprio a riempire quelle soglie di età che sono lasciate scoperte dalla popolazione nativa perché è invecchiata. Quindi almeno nel breve periodo le migrazioni sono una soluzione importante per l'invecchiamento.
Ma non siamo già troppi per questo pianeta?
Questo è una questione seria, è una questione di diritti riproduttivi. Ci sono alcune parti del pianeta in cui le donne e gli uomini vorrebbero meno figli di quelli che loro hanno effettivamente, e quindi c'è bisogno di campagne di controllo delle nascite. Ma ci sono altri paesi come l'Italia in cui il numero desiderato di figli è più alto del numero realizzato. Non è che tutti devono fare figli, ma ci sono degli ostacoli che impediscono alle coppie di avere il numero di figli che desiderano, e quindi questi ostacoli vanno rimossi. È una questione globale in cui in alcune aree del pianeta si fanno più figli di quello che si vorrebbe, in altre se ne fanno di meno.
Le piace la parola redistribuzione?
Il tema delle migrazioni è fondamentale e sono d'accordo, la redistribuzione è importante. Di fatto però bisogna stare molto attenti, perché la distribuzione non può avvenire senza integrazione. Cioè dire che l'immigrazione è una soluzione all'invecchiamento è vero, lo è nel breve periodo, ma senza politiche di integrazione si creano nuove disuguaglianze.
Sono Manila Vannucci, sono una psicologa e sono professore associato di psicologia generale all'Università degli Studi di Firenze, e mi occupo di processi cognitivi, quindi mi occupo soprattutto di memoria, attenzione e dei cambiamenti nell'arco di vita, in particolar modo nell'invecchiamento.
A proposito dell'invecchiamento, si parla di ageismo, ci racconta che cos'è?
Sì, allora l'ageismo è un brutto termine, perché è un termine che non piace molto, e effettivamente è un po' brutto dal punto di vista estetico, perché è una derivazione direttamente dall'inglese ageism, che vuol dire insieme degli stereotipi, dei pregiudizi e delle discriminazioni che noi abbiamo verso le persone in funzione della loro età. Quindi utilizziamo l'età anagrafica appunto per rappresentarci le persone e anche appunto per rapportarci con loro. Ed è un fenomeno di discriminazione particolarmente forte nei confronti delle persone anziane. Quindi è il pensare che la persona, per il semplice fatto che ha 70 anni, per esempio, abbia delle difficoltà ad apprendere qualcosa di nuovo, abbia delle difficoltà a ricordare, ad utilizzare gli strumenti tecnologici.
Questo è un ostacolo enorme al tema ripensare l'invecchiamento.
Sì, direi che è l'ostacolo principale. In realtà non lo dico io, perché proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel report sull'ageismo del 2021 e poi anche le Nazioni Unite appunto in una risoluzione, hanno identificato quattro aree di intervento prioritarie per garantire un invecchiamento in salute, e di queste quattro aree il contrastare l'ageismo è riconosciuta come il prerequisito per il successo delle altre. Cioè noi non possiamo fare alcun tipo di politica e di intervento di promozione dell'invecchiamento in salute se prima non lavoriamo, e qui dico noi come ricercatori, ma anche poi gli altri nei loro appunto diversi ruoli, nel contrastare una cultura ageista che è anche molto subdola, perché noi ci siamo tutti immersi.
Ad esempio?
E ad esempio appunto il dare per scontato che se la persona che si rivolge a me ha 75 anni appunto, e siamo magari in un ufficio, parlo più lentamente, a voce alta, esatto, oppure anche semplicemente in certi contesti il dare del tu alla persona anziana, il trattarla appunto come se fosse un nonno, come un familiare, oppure anche il dare per scontato che la persona che ha 70 anni non sappia usare il computer.
Ma qui chi è che deve intervenire? Ci sono dei paesi particolarmente avanzati, penso alla Scandinavia, dove è praticamente obbligatorio passare dalla pensione a dei percorsi legati ai computer, piuttosto che all'uso di internet, piuttosto che ad altre cose. Chi è che qui deve metterci le mani in maniera consistente?
Ma allora, sul versante del contrastare l'ageismo, lei dice, ma contrastare l'ageismo bisogna partire da piccoli, perché in realtà le ricerche ci dicono che noi facciamo nostri certi stereotipi sulle persone anziane già a partire da 3, 4, 5 anni. Poi dopo che cosa succede? Che questi stereotipi non ci riguardano, chiaramente, non ci riguardano a 15 anni, a 30 anni, a 40, a 50 anni già, e a quel punto il rischio dopo è farli nostri davvero. Dopo influenzano il nostro comportamento, quindi bisogna lavorare molto sui bambini, sulla solidarietà intergenerazionale, sugli incontri fra generazioni. Questo è l'aspetto fondamentale per fare in modo che non si arrivi a sviluppare una idea ageista. Questo è il vero grosso problema, cioè lo scontro intergenerazionale è problematico e dannoso per tutte le generazioni. Noi non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto che creare questa contrapposizione, no? Le politiche per i giovani contro le politiche per gli anziani, i fondi da una parte che vengono tolti agli altri, creano non soltanto, ma il termine ageismo riguarda prevalentemente gli anziani, però dal punto di vista teorico io posso avere una forma di ageismo anche nei confronti degli adolescenti e verso i giovani, quindi vuol dire avere stereotipi, pregiudizi e discriminazione nei confronti di quelle persone sulla base della loro età di 13-14 anni.
Se noi pensiamo alla popolazione inattiva, che è un peso a cui dobbiamo pagare servizi, assistenza eccetera eccetera, pensiamo agli anziani, ma in realtà lo stesso accade anche per chi studia fino a 30 anni o a 25 anni.
Certo, è questo discorso del mettere davanti all'incontro con le persone la loro età anagrafica e poi legare l'età anagrafica ad una comunque discriminazione. Questo è il problema, che poi il vero, come dire, la vera conseguenza negativa di questi fenomeni è che sono fenomeni sociali che poi però vengono internalizzati. Cioè a quel punto è la stessa persona di 50 anni che si sente vecchia nel contesto lavorativo e quindi magari incomincia a pensare, beh forse è vero, rispetto a un giovane ho meno flessibilità, sono meno propenso al cambiamento. Ecco, se uno si convince di questo, poi rischia veramente di diventare una profezia che si autoavvera.
Però c'è un dato biologico, diciamo, rispetto al ventenne io so di star deperendo, io so che le mie capacità cognitive non vanno a migliorare, diciamo così, né quelle probabilmente fisiche. Quindi questo dato ha un suo peso probabilmente reale.
Sì, allora noi dobbiamo considerare questo, che l'opposto dell'ageismo non è il negare il cambiamento, ok? Ma è il favorire un invecchiamento consapevole, cioè io sono consapevole del fatto che ci sono delle perdite, ma ci sono anche dei guadagni. Quindi è cercare di sostituire una rappresentazione distorta, ok? In senso negativo, ma non con una rappresentazione altrettanto distorta e falsa. Esatto, cioè non è un'idea anti-aging. Ok, cioè non sono le creme anti-aging, ma è una visione di consapevolezza. Cioè io sono consapevole che ci sono delle perdite, ma ci sono anche dei guadagni, non solo. C'è un altro elemento importante, cioè contrastare l'ageismo significa rendere le persone consapevoli che hanno un ruolo attivo attivo nella costruzione del proprio percorso di invecchiamento.
Ma questa società è fatta per dare un ruolo attivo alle persone in pensione, diciamo così, agli anziani, ai vecchi?
Beh, considerare che dire questa società è fatta, c'è anche da dire che comunque la rendiamo noi in un certo modo, quindi
ma
ogni
la subiamo anche.
Eh sì, però avere la consapevolezza, per esempio, che si può fare qualcosa. Io penso per esempio al progetto che noi abbiamo fatto ora con l'università. Abbiamo fatto un progetto che ha coinvolto l'università, l'ASL Toscana Sud-Est e Auser, che è un'associazione di volontariato per l'invecchiamento attivo, e noi abbiamo promosso nei volontari delle associazioni proprio la consapevolezza di poter fare qualcosa. Abbiamo dato a disposizione loro degli strumenti da poter utilizzare nel loro territorio. Cioè spesso le persone non hanno la percezione di poter contrastare la cultura ageista, perché magari non hanno gli strumenti. Quindi noi possiamo fare un lavoro e dobbiamo fare un lavoro, questo lo dico noi come ricercatori, non solo di ricerca scientifica, ma di tradurre la ricerca scientifica in uno strumento di promozione per le persone, tipo le associazioni. I volontari delle associazioni possono fare molto.
Quindi la risposta alla domanda come ripensare l'invecchiamento in una società che invecchia qual è, secondo lei?
La prima cosa è cambiare e migliorare il modo in cui noi pensiamo l'invecchiamento, il modo in cui noi ce lo rappresentiamo e il modo in cui noi ci rapportiamo alle persone che hanno una certa età.
Spesso la popolazione anziana è vista un po' come un peso. In realtà, dopo anche il pensionamento, si tratta di una popolazione che può ancora dare tantissimo. Si pensa solo basta pensare all'ambiente, al volontariato. Non tutti hanno accumulato nel corso di vita un bagaglio culturale e sociale perché possano poi svolgere questo ruolo proattivo per la società. Occorrono delle campagne di lifelong learning, non è solo il corso per imparare a usare internet dopo la pensione, bisogna accompagnare l'apprendimento durante tutto l'arco del corso di vita in maniera che queste transizioni come quelle alla pensione non siano delle transizioni negative ma siano accompagnate nel corso del corso di vita, e nei progetti che abbiamo lavoriamo proprio in questa direzione. Se si comincia a studiare l'invecchiamento a 70 anni ormai il peggio è già avvenuto, bisogna studiare da subito l'invecchiamento in tutto il corso di vita, ed è proprio questo quello che la ricerca ci porta, incluso il tema cruciale della prevenzione. Noi abbiamo questo progetto che si chiama AGIT, Aging Well in an Aging Society, invecchiare bene in una società che invecchia, che mette proprio in risalto da un lato l'individuo, dall'altro la società. E questo è un progetto che è enorme perché sono 115 milioni di euro, che mette assieme per la prima volta le eccellenze del paese che si occupano di invecchiamento, dall'area delle scienze sociali, demografica come la mia, dall'area della tecnologia, perché la tecnologia deve accompagnare l'invecchiamento, e dall'area, come dicevamo prima, prettamente biomedica, e quindi tutta la parte di invecchiamento sano e attivo e di traiettorie nel corso di vita di invecchiamento sano e attivo. Il progetto sulla demografia dell'invecchiamento, che è quello di cui mi occupo io, guarda non solo alla longevità ma anche alla bassa natalità e al tema delle migrazioni, cioè tutte le componenti demografiche sono fondamentali nella dinamica di invecchiamento di una popolazione.
Senta, ma secondo lei il tema del benessere che produce minore natalità è veramente così inestricabile?
Sicuramente c'è una convergenza dei modelli riproduttivi dei paesi di origine a quello di destinazione, e di fatto sappiamo che le migrazioni giocano un ruolo chiave nel rimpiazzare la popolazione nativa soprattutto nel mercato del lavoro, ma il contributo alla natalità è più contenuto, esattamente per questa ragione di convergenza ai modelli riproduttivi della popolazione ospitante. Quella che è la chiave di volta per la natalità sono le politiche, ma non le politiche pronataliste. Non è il baby bonus, l'incentivo economico, questo sappiamo perfettamente che non funzionano, ci sono decenni di studi che lo mostrano. Quello che conta è avere due redditi, quindi sia l'uomo che la donna che lavorano nella famiglia, e un salario medio decente, dignitoso. questo è percepito come molto più importante per avere un figlio rispetto a qualunque politica pronatalista di incentivo o di riduzione specifica legata, riduzione specifica di tasse legata specifica alla nascita di un figlio. Cioè una politica sociale strutturale che serve, non pronatalista.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.